Nella scorsa puntata abbiamo considerato il primo argomento probabilistico per l'esistenza di Dio che si deve allo scrittore, medico e teologo scozzese Arbuthnot. Bene, a 3 secoli di distanza dal suo pionieristico lavoro, la ricerca di argomenti probabilistici per l'esistenza di Dio ha ricevuto un impulso notevole dalle ricerche di un filosofo inglese, Richard Swinburne, nato nel 1934 e per quanto ne so ancora vivente. In un certo senso Swinburne può essere considerato il fondatore della moderna epistemologia bayesiana della religione, vale a dire dell'uso di argomenti bayesiani per affrontare problemi standard della teologia e della filosofia della religione, come per esempio il problema se Dio esista oppure no. Curioso notare che Richard Swinburne insegna nella stessa università di Oxford, dove insegna anche Richard Dawkins, l'autore del Gene Egoista, molto famoso sia per i suoi libri molto belli di divulgazione biologica, soprattutto della teoria darwiniana, dei suoi sviluppi. Il gene egoista è diventato una delle espressioni più famose nella divulgazione scientifica, ma anche perché a partire dai suoi studi di biologia, Richard Dawkins ha condotto negli ultimi 20 anni una formidabile campagna di, diciamo, ateismo militante in cui egli usa la scienza per dimostrare che alla luce delle conoscenze scientifiche è molto improbabile che esista Dio. E ha scritto libri tradotti anche in italiano come L'illusione Dio, che sono consigliabili a chiunque voglia capire quali sono le posizioni dell'ateismo, diciamo, militante, di oggi. Purtroppo il libro è un po' pasticciato, quindi il libro di Dawkins. E quindi io ho preferito inserire in programma un classico come David Hume, agnostico, che però da un punto di vista filosofico era meglio attrezzato di Dawkins. In ogni caso, questi due signori insegnano, Dawkins e Swinburne, insegnano ambedue a Oxford e si chiamano ambedue Richard. Sono noti come i due Richard, i due Riccardo, perché hanno in comune l'idea che a partire dall'esperienza e anche dalla scienza, naturalmente, sia possibile valutare la probabilità dell'ipotesi Dio. Tuttavia, pensano cose diverse su quale sia il valore di questa probabilità. Per Dawkins, la probabilità che esista Dio, cioè il Dio della religione giudaico-cristiana, della fede giudaico-cristiana, il Dio della Bibbia, è pari alla probabilità che ci siano delle fate dietro il roseto in fondo al giardino, cioè una probabilità estremamente piccola. Per Swinburne, invece, la probabilità che esista Dio, alla luce di quanto ne sappiamo, supera il 50%, quindi è più probabile che Dio esista piuttosto che non esista. E Swinburne, che è anche un epistemologo bayesiano, a tutto tondo ha scritto libri molto importanti sul rapporto, per esempio, tra semplicità e probabilità. Bene, Swinburne ha scritto diversi libri sull'epistemologia della religione. Il più importante è The Existence of God, che è anche nel programma d'esame. C'è poi una versione più breve di questo libro, che anche questa la potete trovare in programma, che è Does God Exist? Dio esiste? Punto di domanda. Il libro ristampato molte volte, e qui in questo volume lui elabora una sofisticata versione bayesiana dell'argomento teleologico, cioè l'argomento secondo il quale possiamo indurre, inferire l'esistenza di Dio a partire da un telos, da una finalità presente nella natura, dall'ordine della natura. Sono a pagina 60 delle dispense. Ora, supponiamo, naturalmente L'argomento di Swinburne è complesso, in realtà esamina un insieme di prove a favore dell'esistenza di Dio e anche degli argomenti a sfavore dell'esistenza di Dio, come ad esempio il problema del male del dolore e del male del dolore degli innocenti, che a suo avviso abbassa un po' la probabilità di Dio. E poi dall'insieme dei vari argomenti Swinburne pretende di tirare, estrarre per così dire un numero, o almeno un numero approssimativo, che indica la probabilità che Dio esiste. Noi vediamo soltanto l'idea centrale dell'argomento teleologico di Swinburne, della versione diciamo bayesiana di questo argomento. Supponiamo di aver attribuito la probabilità iniziale P Dio, probabilità di Dio, all'ipotesi che esiste Dio. Alla luce dell'evidenza empirica che l'universo è ordinato in un determinato modo, evidenza che indicheremo con ordine, dovremmo aggiornare P di Dio, la probabilità iniziale di Dio, sostituendola con la probabilità finale di Dio, data la condizione che l'universo è ordinato. E io qua l'ho indicata con P di Dio barra ordine, a condizione, data la condizione che l'universo è ordinato. Notate che questa affermazione l'universo è ordinato non è un'affermazione generica, perché può cambiare col progredire della scienza. Ovviamente da sempre anche gli esseri umani primitivi hanno compreso che l'universo aveva qualche forma di ordine. Per esempio esisteva una limitata varietà di animali. C'erano gli elefanti, i bisonti, i leoni, ma non c'erano delle vie di mezzo tra le mucche e i leoni. Cioè i corpi attorno a noi si dividevano grosso modo in tipi naturali. E il linguaggio è nato proprio perché esistono questi tipi naturali. E ho visto un cane, non ho visto qualcosa di intermedio tra un cane e un gatto. Questa faccenda che l'universo, questa constatazione che l'universo aveva qualche forma di regolarità è molto vecchia. Semplicemente con il progredire della scienza noi comprendiamo l'ordine dell'universo anche ai livelli microscopici, invisibili. Sappiamo che gli elettroni si muovono attorno ai nuclei dei loro atomi tutti nello stesso modo, secondo certi leggi, e non si muovono ognuno come vuole lui, anche perché gli elettroni non hanno una volontà. Ci sono forme di ordine nell'universo che non sempre vengono colte a occhio nudo, anzi, a volte certi fenomeni ci sembrano estremamente caotici, poi alla fine scopriamo che perfino i fenomeni più caotici sono riconducibili a un ordine. Il fascino della teoria dei frattali, che sono anche molto belli da vedere, è proprio consiste proprio nell'avere ricondotto fenomeni apparentemente molto irregolari, come la forma di una scogliera, a una sottostante forma di ordine. Bene, detto questo, continuiamo a usare in modo innocente la parola ordine, sapendo che si riferisce a tipi di ordine vie più complessi messi in luce dalla scienza. Qual è la probabilità di Dio dato ordine? Beh, la formula è quella che abbiamo introdotto in questo capitolo riformulando il teorema di Bayes in questa maniera. La probabilità finale di un'ipotesi data un'evidenza è uguale al prodotto di due grandezze, vale a dire la probabilità iniziale dell'ipotesi, e questo è il primo fattore, e il secondo fattore è il potere esplicativo dell'ipotesi riguardo all'evidenza, il potere esplicativo, se volete, predittivo. Cioè, quanto è probabile un'ipotesi ora, data quell'evidenza? Bene, la sua probabilità sarà direttamente proporzionale a quanto era probabile l'ipotesi prima dell'evidenza e a quanto bene l'ipotesi spiega l'evidenza. Vedete la formula al centro di pagina 60, probabilità di Dio dato ordine uguale probabilità di Dio per. E lì c'è quel rapporto che è il potere esplicativo dell'ipotesi di Dio rispetto all'ordine, che è la probabilità dell'ordine data l'ipotesi di Dio fratto la probabilità iniziale dell'ordine. anche se la probabilità di Dio è molto piccola, può darsi che la probabilità finale P di Dio, dato l'ordine, sia molto elevata. Perché? Perché questa probabilità è appunto il prodotto dei due fattori. Può darsi che il primo fattore, cioè la probabilità iniziale di Dio, sia molto piccola, che a priori, per così dire, abbiamo pochi motivi per credere in Dio. Ma può anche darsi che l'ipotesi Dio spieghi benissimo l'ordine dell'universo e quindi il secondo fattore di quella formula sia molto alto. Secondo Swinburne, questa condizione, vale a dire la condizione in cui il potere esplicativo dell'ipotesi di Dio rispetto all'ordine dell'universo è molto alto, cosicché, essendo molto alto quel fattore, il prodotto sulla destra della formula diventa alto, secondo Swinburne tale condizione si realizza se consideriamo quel particolare tipo di ordine costituito dal cosiddetto fine tuning dell'universo. L'ho lasciato in italiano, in inglese, scusate, perché è un'espressione che viene usata spesso in inglese anche nei testi italiani, e comunque questa espressione viene spesso tradotta con sintonizzazione fine, lungo, sintonizzazione fine, e quindi fine tuning la vincerà sempre anche nei testi in italiano, e questa sintonizzazione fine si riferisce alla circostanza messa in luce dalle scoperte fisiche dell'ultimo secolo, cioè del Novecento, sostanzialmente, che solo una gamma molto ristretta di leggi fisiche e anche di condizioni iniziali dell'universo permette la nascita e la sopravvivenza della vita sul nostro pianeta e quindi anche l'esistenza degli esseri umani. Solo una gamma molto ristretta di leggi fisiche e di condizioni iniziali. Parlando di questa gamma molto ristretta, mi riferisco per esempio alle costanti di natura. Quanto pesa un protone? Qual è la massa di ciascuna delle particelle fondamentali della natura? Qual è la velocità della luce? Qual è la massa dell'universo? L'universo poteva essere molto più piccolo. Queste sono le condizioni iniziali. Poteva essere molto meno, avere una massa molto più ridotta, ma in questo modo un eventuale Big Bang lo avrebbe dissolto, per così dire, nel vuoto, e la gravità non sarebbe stata sufficiente a tenerlo assieme. Oppure poteva avere una massa molto più grande di quella attuale, che per inciso non conosciamo nei dettagli, e allora l'universo sarebbe collassato rapidamente su se stesso per la forza di gravità. I fisici hanno fatto molte speculazioni a partire almeno dal grande Dirac, uno dei maggiori fisici, Paul Dirac, del secolo scorso, su cosa sarebbe accaduto all'universo se questa o quella costante fisica, se questa o quella condizione iniziale fossero state un po' diverse. E hanno concluso che nella stragrande maggioranza dei casi l'universo sarebbe diverso da come è ora e soprattutto non sarebbe stata possibile la formazione della vita, degli atomi di carbonio e della vita. Ecco, questa è l'immagine della sintonizzazione fine che oggi un ragazzo fa fatica a capire perché non ha visto e non ha manipolato le enormi radio che c'erano negli anni 30, 40, 50, fino al dopoguerra, secondo dopoguerra. E per riuscire a centrare una stazione radiofonica e a sentirla, tu dovevi manipolare le manopole, che avevano tantissime posizioni, e supponi che la tua radio avesse 6 manopole, solo una particolare combinazione delle 6 manopole, quindi su miliardi, perché ogni manopola aveva una certa autonomia, ti permetteva di sentire la stazione. Quindi era improbabile che una scimmia, manipolando a caso le manopole della radio, riuscisse a beccare la stazione che tu volevi prendere. Questo argomento è stato elaborato, l'argomento che si chiama anche antropico, è stato sulla sintonizzazione fine illustrato molto con dovizia di particolare dai fisici Barrow e Tipler in un'opera presente anche in italiano che si chiama Il principio antropico. Cito da questo testo: se le intensità relative dell'interazione nucleare ed elettromagnetica fossero anche leggermente diverse da quelle osservate, in natura non esisterebbero atomi di carbonio e l'evoluzione di osservatori umani non sarebbe stata possibile. Se noi indichiamo con FT l'evidenza empirica del fine tuning, possiamo determinare la probabilità di Dio alla luce di FT con la formula, che non leggo ma è la stessa, in cui invece di ordine, che è un nome molto generico, abbiamo messo FT. Secondo Swinburne, nel suo libro, il fine tuning, e leggo l'ultima frase di pagina 60, cito Swinburne, il fatto che le leggi e le condizioni iniziali siano state tali da condurre all'evoluzione dei corpi umani è molto improbabile a priori, ma molto probabile se c'è un Dio. Nella nostra terminologia, ciò significa che la probabilità del fine tuning alla luce di Dio è molto vicina a 1, mentre la probabilità a priori iniziale che il fine tuning sia stato determinato dal caso è molto vicina a 0. Ne segue che il potere esplicativo, che è il rapporto P di probabilità di FT fine tuning dato Dio fratto la probabilità di fine tuning, è molto grande, e quindi che la probabilità di Dio alla luce del fine tuning è molto elevata. Amen.